Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Il giardino dipinto è il titolo dell'ultimo lavoro di Stefano Zuffi, storico dell'arte, critico, responsabile culturale dell'Associazione Amici di Brera e presidente dell'Associazione Amici del Pol di Pezzoli. Un libro edito da 24 ore Cultura che ci introduce con un importante apparato di riproduzioni attraverso un affascinante percorso del legame tra arte, mito e botanica. Sentiamo cosa ci ha detto. Professor Zuffi, la sua è stata una ricerca affascinante fra gli artisti che si sono serviti a piene mani di quanto offriva il mondo della natura per esprimersi nelle loro opere. Tantissime, queste ovviamente le chiedo come ha proceduto nella scelta.
Beh, io sono uno storico dell'arte, quindi le opere d'arte sono il mio giardino e all'interno di questo giardino incontro spesso fiori, piante, frutti e viene anche il desiderio di organizzare questa bellezza, una bellezza che ci viene offerta sì dalle opere d'arte, ma non solo come desiderio di riprodurre quello che la natura ci offre, ma anche per i portati simbolici che la botanica porta con sé.
Ah sì, i significati e i simboli sono tantissimi. E questo libro, questo suo lavoro ci aiuterà a domandarci ancora tante cose. Senta, sia i fiori che i frutti che le piante le troviamo come protagoniste o come coprotagoniste in tanti quadri, ma alcune volte addirittura troviamo delle cose piccolissime, dei particolari in aggiunta all'opera.
Beh sì, questo è un po' il piccolo gioco nel quale insieme alla casa editrice abbiamo cercato di coinvolgere i lettori, perché in alcuni casi certamente, per esempio pensiamo alle nature morte, i frutti soprattutto o i mazzi di fiori esplodono letteralmente e si impongono all'attenzione, ma è vero che invece ci sono altri casi in cui bisogna scrutare con una certa maggiore pazienza e anche magari con qualche piacevole sorpresa nei dettagli, negli sfondi, nei particolari marginali dove si nascondono sovente delle sorprese deliziose.
Veramente capisco perfettamente bene, perché la ricerca proprio di queste cose è anche qui direi una caccia al tesoro, ma con grandi risultati. Senta, parlava di simboli e significati, anche qui tutte, quasi tutte le piante, i fiori, i frutti di cui lei ci parla hanno un significato, hanno un simbolo da con il quale ci si può confrontare.
Beh, c'è un po' un modo di dire, ditelo coi fiori, no? Si sa che anche, come dire, in modo anche molto semplice, ci sono dei fiori che comunicano dei sentimenti o delle passioni o dei desideri, ma molti degli aspetti della natura e nel caso di questo libro della botanica in particolare affondano le loro radici in antichi miti mediterranei, greci, latini o addirittura etruschi in qualche caso, e la nascita mitologica delle piante, dei fiori, dei frutti ha, che spesso poi tra l'altro si rispecchia nei nomi di questi prodotti della natura, questa nascita mitologica porta con sé tutta una serie di significati. Il caso più eloquente è quello della rosa rossa, la rosa rossa che è tradizionalmente un simbolo di passione e di amore, si sarebbe colorata di rosso proprio per il sangue della dea Venere, innamoratissima del suo amante Adone, e nel correre verso Adone Venere si punge con una spina di una rosa, il sangue di Venere tocca la rosa diventa rossa, rossa, rossa sangue, rosso di passione, ed ecco la nascita del mito, questo per fare un semplice esempio.
Certamente. Senta, molte di questi frutti, di queste piante, sono legate a opere religiose, perché anche qui gli artisti hanno trovato modo di unire queste due fede e natura.
Sì, senz'altro. Beh, innanzitutto dobbiamo prendere in considerazione un fatto ovvio, che una porzione molto ampia della storia dell'arte, della storia della pittura occidentale è legata fino agli ultimi, con l'esclusione degli ultimi due secoli, è legata proprio a soggetti di carattere religioso, di carattere sacro. E allora è chiaro che, per esempio, il giglio bianco candido è un simbolo della purezza della Madonna, di Maria, e quindi il giglio compare ad esempio nelle annunciazioni in mano all'Arcangelo Gabriele come annuncio appunto della purezza virginale di Maria. Ma altri e numerosi simboli sono meno immediati, per esempio la mela classica, mela, no? Il frutto del peccato in mano a Eva e ad Adamo nell'Eden, ecco che la troviamo frequentissimamente nella storia dell'arte. Ma dicevo, ci sono dei casi forse meno immediati, meno scontati, e forse sono questi i più divertenti da scoprire. Ad esempio, chi potrebbe pensare che la fragola sia un simbolo della Trinità? Beh, è strano pensarlo, ma secondo gli studiosi del Medioevo, la fragola è un frutto perfetto perché ha le foglie verdi, i fiori bianchi e i frutti rossi. Questi tre colori sono i tre colori delle virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, ed ecco quindi che la fragola è un frutto simbolico perfetto per alludere a misteri della religione cristiana.
Ecco, per cui veramente scopriamo tantissime cose veramente affascinanti. Senta, anche l'artista forse ha messo qualcosa di particolarmente significativo per lui nei quadri.
Sì, più di tutti io penso sempre al vecchio Rembrandt. Rembrandt amava i garofani e aveva una passione per i garofani, e ha collocato in alcuni dipinti, quasi nascondendoli, dei garofani, perché quei dipinti avevano un significato precisissimo per la sua vita, per la sua famiglia, per la sua biografia, e quello è proprio un segno che Rembrandt ha lasciato. E poi Leonardo era un vero appassionato della natura, ma sincero, soprattutto durante il suo soggiorno in Lombardia. Leonardo faceva delle lunghissime passeggiate nella campagna, nei boschi, nella zona dei laghi lombardi, e si immergeva nel mondo della natura e soprattutto nel mondo vegetale, nel mondo della botanica, con una passione, con una partecipazione, con un affetto che poi si traduce anche nei suoi disegni e nei suoi dipinti.
Fiori che magari, come per esempio il garofano, oggi non si usano quasi più, forse con altri.
È vero, anche questo, c'è una evoluzione nella coltivazione, nelle predilezioni, nelle preferenze dei fiori. Mi viene in mente ad esempio il tulipano. Il tulipano, che è uno dei simboli, il simbolo dell'Olanda, no? Per esempio, ma il tulipano in fondo è un fiore tutto sommato recentissimo, è arrivato in Europa solo alla fine del 1500 e poi ha avuto un boom, un successo straordinario. Questo vale ancora di più, a maggior ragione, per i frutti. Ci sono dei frutti che vanno di moda, ma che sono arrivati da noi solo addirittura in qualche caso da pochi decenni o comunque da tempi molto, molto limitati. altri frutti che un tempo invece erano frequentissimi e oggi sembrano introvabili. Pensiamo ai prezzi delle ciliegie oggi, che sono quasi inarrivabili e che invece erano nel passato frutti assolutamente frequenti.
Stefano Zuffi, grazie, grazie per questa anticipazione di questo libro splendido, ricordo il titolo Il giardino dipinto, e speriamo di risentirla presto in un'altra occasione.
Con molto piacere, grazie, buona giornata.
Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie.
Seconda parte di Non solo cultura, seconda intervista con Rodolfo Zucco. Si può parlare di calcio con la poesia? Certamente sì, e lo ha fatto uno dei più importanti poeti, Giovanni Raboni. La casa editrice Mimesis ha da poco pubblicato il volume Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Questi sono gli scritti di Giovanni Raboni, che era un interista, dal 1979 al 2004. Questo libro appunto è curato da Rodolfo Zucco, come abbiamo detto, che abbiamo intervistato. Dottor Zucco, ecco, intanto due parole sulla figura di Giovanni Raboni, di questo grande poeta.
Sì, certo, Giovanni Raboni, come lei dice, è stato un grande poeta. È stato soprattutto un grande poeta, però come mi è capitato di scrivere, ecco, Raboni avrebbe avuto un posto, avrebbe un posto nella letteratura italiana anche se non avesse mai scritto una poesia, nel senso che Raboni, oltre appunto a essere autore di un'opera poetica di eccezionale valore, è stato anche un grande traduttore, ci ha dato Proust, dato Baudelaire e molto altro, Flaubert, è un grande critico, non soltanto critico letterario naturalmente, ma anche critico cinematografico. E dunque sì, è stata una figura imponente nel secondo Novecento italiano. E lo si vede anche, diciamo, nelle scritture apparentemente minori, tutto dipende dal fatto che Raboni aveva proprio il dono della scrittura e dunque era grande sempre, insomma, era grande anche nelle minime cose. Mi pare che questo libro con gli scritti sul calcio, mi pare che lo dimostri, ecco.
Certamente, una poesia, quella di Raboni, e non solo, come lei ci ha detto, ma in particolare la poesia di Raboni, ci dimostra che che questa letteratura non è una cosa astratta, ma si va di pari passo anche con l'attualità, con quello che succede.
Sì, dunque, qui comincerò col citare Raboni, che in un suo intervento sulla poesia diceva che la poesia non esiste e esistono invece le poesie. Dunque lei ha perfettamente ragione, la poesia non è una cosa astratta, è una cosa molto, molto concreta, è una cosa proprio che si fa con le parole. Detto questo, detto appunto che Raboni era molto lontano dall'idea di una poesia auratica, ma è invece molto concreta, molto attento a questi oggetti di parole, insomma, che si chiamano poesie. Detto questo, è anche vero che la sua poesia è intimamente connessa con la storia. Ecco, diciamo pure che è una poesia che trasuda storia senza mai naturalmente piegarsi all'occasione inerte o alla cronaca. Cioè, da una parte la poesia di Raboni è una poesia destinata a restare nel tempo, nei tempi, e dall'altra parte ha radici profonde nel nostro tempo, dunque ci parla sempre del nostro tempo, anche se naturalmente, come tutta la grande poesia, è destinata a una dimensione che trascende, ecco, la nostra piccola storia per andare nella grande storia.
Parliamo di Raboni e il calcio, proprio per agganciarci al non astratto. Ecco, Raboni era un tifoso e sottolinea questa sua visione del gioco del calcio, che comprende veramente lucidità, fatica, rapido ragionamento, anche qui valido per altri momenti della nostra vita.
Sì, Raboni amava molto il calcio, questo posso testimoniarlo di persona, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo, anche se purtroppo per poco tempo. E naturalmente apprezzava del calcio gli aspetti che lei ha sottolineato, soprattutto quando si incarnavano in grandi calciatori, Baggio soprattutto, ma anche Ronaldo. E per altri aspetti, quello appunto lei ha citato il rapido ragionamento, la lucidità, ecco, anche altri calciatori, Zanetti per esempio, che mi piaceva molto. Ma io credo che il calcio, al di là appunto di questi aspetti, gli interessasse come metafora, ed è quello che ho cercato di spiegare, certo, nell'introduzione, certo, nel senso che di tutti gli sport il calcio è quello che più si presta a farsi metafora della vita, e al fondo a un poeta questo interessa, no? Trovare un buon sistema di metafore, e il calcio gli si offriva come eccezionale sistema di metafore. Posso spiegare rapidamente perché? Perché il calcio è uno sport a tempo, cioè la partita finisce dopo 90 minuti, cioè si gioca in un tempo determinato, è un gioco a basso punteggio, nel senso che nel calcio può anche non succedere niente, la partita può finire 0-0, e il calcio è uno sport in cui il caso conta moltissimo, e tutto questo, diciamo, sport a tempo, sport a basso punteggio e alta incidenza del caso, è la nostra vita. La nostra vita è così, e quindi io credo che proprio questo interessasse a Raboni, che questa la sua passione per il calcio è appunto la passione per la vita, la sostanza, no? Di cui il calcio per lui incarnava una metafora molto potente, ecco, molto funzionale.
Grazie ancora molto.
Grazie a lei.